Did you hear them talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu all over again. Day by day, I hear the voices rising, starting with a whisper like it did before. Day by day, we count the dead and dying, ship the bodies home, while the networks all keep talking about it on the radio. Could your eyes believe the writing on the wall? Like deja vu all over again. One by one, I see the stumbling across big muddy where the light gets dim. Day after day, another mama's crying. She's lost her precious child to a war that has no end. Did you hear them talking about it on the radio? You stop to read the writing at the wall. Did that voice inside you say, I've seen this all before? It's like deja vu all over again. It's like deja vu.
Radio Valsonair presenta
Ora d'aria,
una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Valsonair. E buongiorno, buongiorno, oggi fantastico lunedì 5 dicembre, pochi giorni a Natale, questo ci fa ancora più felici qui su Radio Valsonair in compagnia del vostro prof, ma nello staff di oggi c'è anche Filippo.
Nuova formazione, qua mi sento un po' uno nuovo, no, non so se voi facciate rubriche, fate la rubrica insieme voi due?
No, non facciamo rubrica insieme, però siamo già...
in radio da un po'.
Quindi squadra affiatata tranne me che sono il nuovo convocato.
Oh, che storia tristissima. Senza i suoi amici del classico, come farà oggi?
Mi manca Fra il braccio destro, sempre a fraseggiare.
Abbiamo fatto tutto un sorteggio regolarissimo, assistito anche da 5 notai. E questa è stata la formazione di oggi, che prevede anche ad uno dei microfoni il nostro Marco.
Ciao, ciao a tutti.
E all'altro microfono c'è Dante.
Ciao, ciao a tutti.
Bene, allora, oggi puntata un po' varia, però si sa, in questi giorni siamo arrivati alla fase calda del Mundial, quindi inizieremo parlando un po' di Mondiali di calcio, poi quando hai un Marco a disposizione che beve calcio, respira calcio, mangia calcio, dorme calcio, perché certe partite fanno anche un po' dormire, tipo i primi 20 minuti di Inghilterra-Senegal, credo che siano state veramente, anche i medici lo consigliano, dice se vuoi dormire un attimo, Inghilterra-Senegal, primi 20 minuti, concilia col sonno. Ma allora, facciamo un giro veloce, avete una squadra per cui ti fate a questi mondiali, Filippo?
No Francia, sicuro.
Quindi tu hai, per chi non tifi, la Francia?
Sicuro vado a escludere qualcuno. Poi se mai dico mi sta simpatica la Spagna, il Brasile, però sicuramente non la Francia. E almeno già la Germania è fuori, quindi un altro...
Hai già risolto il problema. Va bene, Marco?
Ma allora, io in quanto torinista simpatizzavo per la Serbia, essendo presenti nella formazione tre giocatori del Toro.
Un'altra storia molto triste.
Molto triste, esatto, dato che purtroppo è uscita ultima nel girone.
Però sarà un caso, tre giocatori del Toro subito fuori.
Ce l'hanno nel
coincidenze, io non credo. Vabbè.
Accetto le prese in giro, però comunico che io simpatizzo per il Portogallo, essendo un Ronaldo fanboy.
Bene, Portogallo, Dante?
Ma io simpatizzo sì un po' per il Portogallo e un po' per la Spagna. Anche la Spagna non mi dispiace. Diciamo che antipatizzo per l'Inghilterra. Per l'Inghilterra e la Francia. Preferisco antipatizzare.
Però, vabbè. Tra Francia e Inghilterra chi preferisci?
Vabbè, ma queste sono domande
scomoda.
Che mettono in crisi
è
queste.
Io se proprio devo Inghilterra.
I hope both teams lose.
Va bene, io invece devo dire che la Francia mi sta simpatica. Mi piace molto Mbappé, cioè uno proprio che gioca e vedi che si diverte quando gioca, quindi però non ho ancora scelto. Sono anch'io d'accordo con Marco, non mi dispiacerebbe vedere Ronaldo che fa una doppia capriola e un U finale tenendo la Coppa del Mondo in mano, sarebbe molto bello. Però
si può ipotizzare una semifinale con Spagna-Portogallo. E lì sarebbe veramente una grande partita.
Cioè, finirebbe anche con dei morti in campo, secondo me. Perché lì se il calcio cioè della parte spagnola dell'Europa, lì si menano sempre tosti. È come quando c'è quinta C contro quinta B a Valsalice. Alla fine si contano anche i cadaveri.
Quindi ci invidiano. Ci invidiano.
Come sta andando il campionato di calcio della scuola invece?
Allora, è partito un po' a rilento purtroppo per la nostra classe, dato che abbiamo giocato la prima partita una cosa come una settimana fa, però ci siamo sempre fatti onore vincendo per 7-1 contro la terza, mi pare.
Però contro le terze, quelle partite che contano verranno dopo.
Non abbiamo neanche sudato.
Va bene. Allora, fra un po' parliamo sempre un po' di calcio, rimanendo ai mondiali, ma anche calcio nel senso di fenomeno di costume. Per adesso rimanete con noi, faccio lanciare il prossimo pezzo a Filippo. Non so se gli piace questo gruppo che arriva dalla Corea.
No, K-pop piuttosto detestato da parte mia. Comunque Life Goes On dei BTS.
Sure. 곁에 안 변하네 내 하루 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 줄 누가 있긴 할까 말이 되지지 않아
La musica che gira intorno è Valso Ney.
E bentornati su Radio Valson Air, questi erano i K-Pop, un gruppo coreano e tra l'altro parlando sempre di mondiali, la Corea è ancora ai mondiali, la Corea del Sud. Ed è un po' una sorpresa perché
è
non
vero.
È considerata sicuramente una delle favorite, però comunque è riuscita già ad arrivare agli ottavi.
E difatti io mi sono talmente appassionato alla Corea del Sud che ho imparato i giocatori della formazione coreana a memoria.
Giocata facile, devo essere sincero.
Decisamente.
Quindi in porta c'è in difesa, cominciando dalla sinistra c'è
si sbaglia. Questa volta è caduto in un tranello.
Questa volta si sbaglia perché il portiere si chiama Kim, il terzino sinistro si chiama Kim, il terzino destro si chiama Kim e i due difensori centrali si chiamano entrambi Kim. E non è per scherzare, è tutto
vero. Ma tu pensa all'arbitro quando fa chi è che ha ammonito? Kim o ha ammonito Kim? E c'è il panico, mezza squadra che esce.
Tutti dicono
ho espulso Kim.
Kim.
Ma Kim è stato però? Chi è boh? Vabbè.
Sì, c'è un video di un commentatore che sembra stia pronunciando uno scioglilingua.
E beh, ci credo.
Una maledizione.
Marco, un vero professionista, sente anche le radiocronache delle partite in coreano per impratichirsi.
No, è un italiano, è quella la cosa che fa ridere.
Ecco. Ecco, a proposito di radiocronache o di telecronache, sta facendo un po'... parlare sui social il commento tecnico di Adani durante le partite di calcio. Allora, noi abbiamo massimo rispetto di chi fa questa cosa come professionista, però da spettatori, da videospettatori, penso che la nostra, insomma, possiamo dirla. Ecco.
Innanzitutto ci vorrebbe uno che lo sa imitare qua in radio, sarebbe divertente come
Adesso lanceremo un concorso, vediamo se lo troviamo.
Seconda cosa, no, lui è molto tifoso più che telecronista, quindi è quello che fa un po' arrabbiare qualcuno. Cioè un punto di vista meno tecnico, un po' più di emotivo, ecco.
Però dipende, perché magari prima ti fa per 30 secondi, dice sì, c'è stato un 3-5-2 con uno schema che prevedeva l'esterno piede del... E poi gli parte l'embolo se segnano, cioè quello che... Il cambio è troppo brusco. Però del resto, voi che siete appassionati di calcio ben più di me, mi insegnate che il calcio sudamericano, ad esempio, i commentatori sono così. Non so se avete mai assistito a una, una roba in Uruguay, no? La telecronaca di una partita in Uruguay, cioè, temi veramente per la vita delle coronarie. Dici, questo gli sta prendendo un infarto mentre fa il collegamento. E invece fa così, cioè piace il commentatore
tifoso.
Ci mettono
più enfasi, sì, sono molto più emotivi, come diceva prima lui.
Pensano gli italiani che invece fino a poco tempo fa eravamo alle telecronache, quelle di Nando Martellini, voi non avete conosciuto, Bruno Pizzul forse quando eravate piccoli, no? Erano telecronache con la perfetta dizione, dicevano così, la palla viaggia sulla fascia sinistra e un cross a rientrare, nel frattempo l'azione era già andata 10 volte avanti. Poi sono arrivati invece quelli come Fabio Caressa.
Beh, però c'erano già i tempi tipo i Galeazzi. Io ho sempre guardato anche gli replay delle gare di canottaggio, così, che ci metteva i
come. Galeazzi è stato il primo a cominciare nel canottaggio, perché lui era un ex canottiere, quindi, come dire, ci metteva la passione. Ma Adani, beh, Adani è un giocatore, però ha giocato.
Adani sì, è un ex giocatore dell'Inter, se non sbaglio.
Forse è lui che, mi pare, Baggio pensava quando ha detto che molti oggi sono bravi a parlare, ma una volta non sapevano fare neanche uno stop, forse. Forse può essere.
Sì, sono i commentatori migliori, quelli che non sapevano neanche stoppare una palla.
Beh, del resto sì, non sapete scrivere un libro, cioè, no, com'era? Non sapete, non mi ricordo più la frase, vabbè, non sapete suonare, fate i produttori, diceva, mi pare, un vecchio giro, va, non lo so com'è. Vabbè, allora, stiamo seguendo i mondiali, ormai stiamo andando verso il quadro definitivo, quindi abbiamo Olanda, Argentina e Francia, Inghilterra, che sono già due quarti aggiudicati, e stasera e domani vedremo come si andrà a comporre. Ma la vostra finale dei sogni qual è?
Prof, qua sfondo una porta aperta, perché il mio sogno è ovviamente Portogallo-Argentina, e ovviamente con la vittoria del Portogallo.
Ho capito. Filippo?
Sì, piacerebbe anche a me, devo essere sincero. Ogni amante del calcio lo vorrebbe, credo.
Dante?
Sono d'accordo.
Io invece sogno una finale alternativa. Marocco in finale. Ragazzi, ci pensi se vince il Marocco in certi quartieri di Torino? Ma cosa capita?
Infatti l'altra sera
andiamo a festeggiare anche noi, ci sarà un casino pazzesco.
Quando ha vinto il Marocco l'altra sera mi ho aperto la finestra e vedevo molto lontano i fuochi d'artificio, e dico: ma cosa stanno facendo? E poi
esatto,
ho visto gli articoli sul giornale che in barriera hanno fatto un po' di
un
casino.
Mio amico stava passando in macchina in Corso Vercelli in quel momento. Non ho più avuto notizie.
Prof, dopo questa diretta c'è un mio amico di Falchera che sta già preparando i mini ciccioli.
Ah, molto bene. Allora preparatevi, perché comunque il Marocco ha grande seguito qui in alcuni quartieri di Torino, e immagino anche la gioia di vedere una squadra che comunque ha battuto, ha fatto delle signore partite. Io ho seguito un po' il Marocco, ho visto gli highlights, e devo dire che insomma è una squadra che ha sorpreso. Sarà il mondiale delle sorprese? Questo silenzio imbarazzante.
Già stato.
Nei gironi sì, secondo me nella fase finale no, non ci saranno sorprese. Nei gironi abbiamo visto la Tunisia che ha battuto la Francia, così, ma nella fase finale credo che regnerà un po' le solite squadre. Ecco.
Ad esempio l'Argentina, che tutti davano per morta sepolta dopo aver perso la prima partita, in realtà adesso si è ripresa e tutti di nuovo la quotano come finalista o comunque semifinalista. Quindi insomma, alla fine le gerarchie del calcio, caro Marco, alla fine si ristabiliscono, no?
Vero, vero, però volevo aggiungere un'ultima cosa, che secondo me il Giappone è da tenere d'occhio, dato che prima abbiamo parlato di Corea del Sud.
Il Giappone da tenere.
Sono sfegatato del Giappone.
Fra l'altro il Giappone, è vero, mi ha sorpreso quando ha ribaltato l'ultima
contro
partita
la
Spagna. Ho un po' avuto l'impressione che la Spagna, insomma, avesse un po' mollato, convinta di aver già vinto.
Fatto un bel biscotto alla Germania.
Però vedendo come giocavano mi è venuto in mente il cartone animato, quello giapponese sul calcio. Vuoi vedere che dal cartone animato, cos'era, Ollie e Benji?
Sì, Ollie e Benji.
Siamo arrivati alla realtà, perché questi correvano veramente come dei maledetti proprio, ci davano dentro in una maniera incredibile e si autogasavano fra di loro. Non so se li avete visti,
campi,
no?
Infiniti che giravano attorno alla superficie terrestre, e loro continuavano a correre.
Robe. Sì, è una bella squadra. Io ho anche letto una curiosità sul Giappone, che durante una partita hanno visto la partita i tifosi del Giappone, e alla fine ovviamente ci sono quelli che puliscono gli spalti, e alla fine venivano inquadrati alcuni tifosi giapponesi che di loro spontanea volontà ripulivano tutta la tribuna che era designata alla squadra del Giappone. Quindi hanno anche bravi sia dentro che fuori dal campo.
Ragazzi,
invece ho visto un'altra cosa che mi stupiva, perché ho visto i festeggiamenti in Giappone in cui loro si buttavano in mezzo alla strada solo quando il semaforo delle macchine era rosso. Quando il semaforo dei pedoni diventava rosso, loro si toglievano da in mezzo alla strada.
Ma non capisco, mi dite delle cose che in Italia si vedono spesso, no? Quando si vincono gli scudetti vedi sempre proprio l'ordine, la tranquillità, no? Quando passa il pullman con i giocatori che hanno vinto, tutti che dice: aspetta, no, facciamo passare il pullman con calma, stai prima davanti tu, io sto dietro. l'altro, mi pare che funzioni così. E anche per le pulizie dei nostri stadi, no? Quando ce ne andiamo dallo stadio, che ordine, che pulizia, altro che giapponesi, eh?
Esatto, esatto.
Vabbè, comunque i giapponesi sono riusciti a far arrivare in orario i treni. Lì se arrivi 10 secondi in ritardo puoi fare reclamo. E noi siamo ancora ore di ritardo e personalmente mi devono ancora rimborsare un biglietto di 5 anni fa. Quindi io direi che abbiamo ancora tanta strada da percorrere. È anche vero però che ci sono anche fenomeni che girano intorno a questo mondiale non così edificanti come quello che ci ha detto Dante prima dei giapponesi che puliscono bene gli stadi, ma che questi stadi sono costati anche tante vite umane, tante cattedrali nel deserto, nel vero senso della parola, perché lì poi è deserto, e anche tanti giri di soldi e anche tante altre cose non molto chiare, insomma. Ecco, il prossimo mondiale secondo voi dove lo faremo? Si sa già, no? Dov'è il prossimo mondiale? Marco, tu sei tutto.
Sa che non ne ho idea.
In Alaska? Qualche petroliere ha offerto una mega cifra per farlo in Alaska? Il ghiaccio non è un problema?
Sì, mi pare che Elon Musk stia facendo uno stadio volante per farlo su Marte.
Ma su Marte? Sì. Esattamente. Va bene.
No, mi pare che sia sempre in un paese del Medio Oriente comunque. Forse in Egitto, si diceva, o in Arabia Saudita.
Ci sono tre candidati e usciranno a gennaio... Uscirà a gennaio ufficialmente dove sarà il prossimo mondiale. Ma... tre candidati, non me li ricordo, ma tra uno tra questi sicuramente l'Egitto.
Sì, vabbè. Comunque purtroppo oramai il mondo del mondiale, diciamo, proprio quello che si è creato attorno, gira completamente attorno ai soldi.
Eh sì, rispetto al famoso campetto di calcio di periferia dove nasce l'astro nascente del calcio, oggi è tutto un po' più prefabbricato, però poi quando vedi Messi giocare e pensi alla sua storia un po' ti riconcili con il calcio. Comunque non c'è da stupirci, perché in fondo questa cosa del distrarre le masse dai problemi veri del calcio mettendo in vetrina al meglio già lo facevano gli antichi romani, come canta bene il nostro Edoardo Bennato.
Meno male che adesso non c'è Nero. Domenica li mandava in ferie, tutti a
numero uno.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Balson Air.
Eccoci qua, bentornati su Radio Valson Air. Questo era il pezzo di
Edoardo Bennato.
Edoardo Bennato, giusto.
Proprio lui che ci ricordava che meno male che non c'è Nerone, ironico come sempre. Un brano un po' antico del secolo scorso, ma molto interessante perché ci ricorda che l'idea di utilizzare lo spettacolo per distrarre dal potere è vecchia come il mondo. Ben ritrovati sempre in compagnia di Filippo, Marco e Dante. Ragazzi, tutto bene?
Tutto bene.
Tutto bene, allora siamo pronti per passare alla seconda parte del nostro programma che prevede notizie curiose dal mondo. Dante è lì qui con un sorrisone da quando è entrato qua, che secondo me vuol fare sta notizia. Vediamo qual è, raccontaci un po'.
Eh sì, ce l'ho proprio sulla punta della lingua, è tutto il tempo che voglio dirla. Allora, in pratica in Thailandia, nel nord della Thailandia, in un tempio buddista sono stati fatti dei test antidroga ai monaci perché c'erano qualche sospetto.
No, aspetta, avrai capito male. Forse erano quei fumi che facevano durante i riti religiosi per... No?
Sono risultati monaci tutti positivi alla metanfetamina.
Ah, però.
Quindi diciamo che probabilmente questi oli essenziali e la meditazione forse l'hanno preso un po' troppo alla lettera, questo distaccarsi dal mondo, perché sono risultati tutti appunto positivi alla metanfetamina. E ora quindi loro monastero,
È stato chiuso,
monastero
sì.
È stato chiuso.
Peccato che so che si era sparsa la voce, c'erano tante vocazioni qua, Non so, potrebbe essere un'idea. Beh no, meglio di no. No, da noi non si può fare. E quindi insomma, con la scusa di andare lì, prepararsi alla via spirituale, alla fine però le apparizioni c'erano, cioè questi monaci avevano delle apparizioni, no?
Mi sa che alla fine ce l'avevano. E questa notizia mi ha fatto ragionare sul fatto che uno magari non si aspetta da un monaco una persona proprio per principio sana,
certo,
con una vita che conduce una vita sana, dovrebbe condurre una vita sana, uno non si aspetta di trovare...
Ecco, però io non ho capito una cosa, cioè questa roba c'era un pusher dei monaci che portava della roba, oppure è perché veramente c'erano fumi strani con questi elementi bio, sai?
No.
Facciamo una cerimonia molto bio e poi ti becchi la...
Mi sa che non era molto bio la cerimonia, la loro tipica cerimonia.
Quindi ogni tanto a questo monastero, che io immagino su un cucuzzolo sperduto,
certo,
così
assolutamente
ton, suonava la famosa campana tibetana e subito andavano ad aprire, c'era uno che diceva: oh, vuoi roba buona, fresca,
proprio esatto,
tibetana, esatto. fresca. E i monaci, sai, anche un po' per accoglienza, no? Perché un monaco deve essere accogliente.
Certo.
Del resto, toc toc, chi... Con la pioggia e con il vento, chi è che bussa sto convento? Apri la porta e giustamente poi devi accogliere,
certo.
E accogliere anche bene, ecco, quindi un piccolo regalo per i monaci e poi sappiamo come è andata a finire. Hanno chiuso tutto, quindi, no?
Sì, chiaramente hanno chiuso tutto.
Quindi mi dispiace per quelli che amano le località esotiche e che dopo aver sentito questa notizia subito si stavano organizzando per una puntatina in Tibet o dove caspita, e dovete aspettare, ecco. In ogni caso vi faremo sapere se si apre anche qua in Italia magari qualche succursale di tale ordine di monaci, va bene.
Ma sembra essere successo anche in Italia, perché qualche anno fa c'era stata la notizia, non so quanto vera, però che dentro un incensiere avessero messo dell'hashish, quindi prete e fedeli in stato confusionale all'ospedale.
Adesso dovrò dirlo anche qua al direttore, ai nostri salesiani, di stare sempre molto attenti prima di verificare il contenuto.
Sarebbe una bella trovata, comunque l'afflusso in chiesa sarebbe sicuramente maggiore.
E fra l'altro questi qua che l'avevano fatto in Italia, dopo qualche minuto hanno detto no, era molto meglio quella del Tibet, perché l'erba del vicino, si sa, è molto più verde, no? Quindi va bene, spiritualità e come dire, e contatto con le sostanze naturali, questo è l'incredibile tema di Valson Air di oggi. Io direi di andare adesso con Elisa in attesa delle prossime notizie.
Non ci siamo mai dedicati le
le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Sempre sarà in bocca, la città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre.
Welcome to Valsalice. You're currently listening to Radio Valsonair, your school radio.
Non mega capio nulla ciò.
Non fare lo stupidino e ascolta Valsonair.
Ben ritrovati qua in onda su Valsonair, qua siamo in via Letovez negli studi del liceo Valsalice e continuiamo con la nostra rubrica di fatti un po' stravaganti dal mondo. Cosa ci dici, Marco?
Ma allora, quello che volevo raccontarvi oggi è che esattamente l'11 novembre è uscita una serie TV su Netflix molto interessante che si chiama Ancient Apocalypse, ovvero l'antica apocalisse. Praticamente in questa serie c'è uno studioso, un geologo possiamo definirlo, che praticamente dimostra che prima di quello che la storia che noi pensiamo sia vera dicesse, esisteva già una popolazione molto più avanzata di quello che pensavamo potesse esserci.
No, ma che figata! Quindi, cioè, tu mi vuoi dire che i corsi e ricorsi storici in realtà non sono fra i greci, i romani, il Medioevo e il mondo di oggi, ma che tutto questo mondo è già finito una volta ed è già ricominciato?
Esatto, infatti quello che lui sta provando a dimostrare è che ci sia stato appunto un apocalisse, un avvenimento catastrofico che ha, diciamo, spazzato via questa antica popolazione per poi far ricominciare tutto da...
Ecco, però non so se non è che poi magari in queste puntate lui ha detto seguitemi, ha scavato per terra e ha trovato tipo un modello di computer, un Nintendo, perché sono stato io che non sapevo dove buttarlo e l'ho messo sotto terra.
Siamo sicuri non fosse un monaco.
Esatto. non ha fatto tappa nel monastero di cui parlava prima.
Meno male, questa meno è già male. Una buona notizia, perché spesso le serie TV si contaminano fra di loro, quindi bisogna stare attenti.
Le storie si
va bene, scusa, però non ho capito quali prove, perché tu sai che anche l'archeologia è una scienza, quindi bisogna portare delle prove.
Ve le faccio un esempio. Tramite degli specialisti è riuscito a dimostrare che delle costruzioni che venivano, che erano, risalivano per esempio a 4.000 anni fa circa, fossero in realtà datate a più di 9.000. Delle piramidi o delle costruzioni di pietra che ci sono per esempio in Sud America o in Indonesia, per dire, che erano datate 4.000-6.000 anni fa, in realtà sono
più vecchie ancora.
Molto più vecchie.
E ma sono costruzioni di pietra o erano hangar per missili? Perché allora potrebbe andare bene sto discorso che il mondo era ipertecnologico.
Ipertecnologico a quel livello non lo so. Però per esempio durante l'era glaciale, quando l'uomo girava come i Flintstone con le pellicce addosso, in realtà costruivano già piramidi.
Mangiavano già
con le forchette, con le posate.
Cioè erano un po' più evoluti di quello che ci vogliono far credere. Questo mi stai dicendo, non che fossero arrivati alla bomba atomica, per dire.
Un bel po' più evoluti.
Un bel po'.
Sì, come diciamo, come se fosse iniziata l'evoluzione dell'uomo, come la sappiamo noi. Poi a una certa, tipo, adesso noi pensiamo come se fossimo quasi ai romani, si sono istinti tutti e poi
hanno iniziato da capo.
Sappiamo solo da quando hanno iniziato
Che si erano fermati prima.
Ma tipo non so che c'erano gli antichi egiziani, quelli ancora prima dei faraoni, che a un certo punto trovano una porta attraverso la quale il dio Ra passa, arriva fra di loro e che... questa è un'idea di un film, l'avevo già vista, è Stargate, film, non so se l'avete mai visto. Fantascienza,
l'ho già sentito.
Cioè le prime civiltà umane sono in realtà state fondate da alieni che poi gli egiziani hanno, a cui gli egiziani hanno dato dei nomi tipo il dio Ra eccetera, in realtà era un alieno. Ragazzi, però questa è una puntata del classico programma di Giacobbo, non so se vi ricordate.
Bellissimi.
I programmi di Giacobbo, Voyager, c'era Crozza anche che faceva la parodia, Katzenger, no?
Bellissimo, ecco, l'ho beccato l'altro anno in Gran Madre che stava girando un documentario.
E si era perso,
non si era perso e non era col suo cameraman incastrato nei cunicoli.
Sì, quello che rimane sempre incastrato e che alla fine
si chiama Omar, se non sbaglio.
E alla fine sei più preoccupato per lui che per la notizia, cioè,
ho visto pure che c'è il cameraman, perché c'è proprio lui, Omar, è quello che rimane incastrato nelle piramidi.
I misteri di Torino Magica. Va bene, e quindi questa serie ti sta piacendo, Marco? La stai seguendo?
Sì, la sto seguendo, non l'ho ancora finita purtroppo, però è molto interessante. Ve ne consiglio caldamente la visione.
Va bene, se però scavando trovano una mummia con un piccolo iPad così, mi sa che facciamo prima a chiamare subito la polizia, perché forse
ve lo farò sapere,
più che fare
a chiamarla personalmente.
Va bene, allora abbiamo tempo anche per una seconda notizia, quella che ci ha preparato Filippo.
Questo qua non so, notizia direi di gossip ma anche di sport calcio. Io credo che tutti conosciate Adriano, calciatore famosissimo anche dell'Inter.
Veramente... Adriano Rocchi, niente.
Molto carina la battuta, non era lui. Calciatore molto talentuoso, ma si può definire alla Cassano Balotelli, se non peggio, perché la sua vita è stata un po'...
Posto regolata, diciamo.
Esatto. Solo che posto regolata anche dopo la fine della sua carriera sportiva, perché adesso teoricamente si è uniti in matrimonio da 24 giorni con la sua fidanzata.
Facciamo gli auguri, auguri.
Auguri
Adriano.
Però... non si fanno più perché si è lasciato dopo 24 giorni con la sua fidanzata di 20 anni più giovane. Si è lasciato. Lei chiederà perché.
Perché, difatti.
Perché si è lasciato, perché è andato a vedere il Brasile contro la Svizzera nella favela dove è nato. Ed è tornato un po' frastornato solamente 3 giorni dopo. Solo che, sapendo del suo passato un po' turbolento, si può intuire che...
Scusa, magari è inciampato, è caduto, è rimasto in coma per 3 giorni e poi è stato ritrovato.
Non era così, perché lui è molto della scuola dei monaci buddisti.
Ecco, come quei monaci di cui dicevamo in apertura.
Sì, sì, sì.
Però io non so, però non voglio entrare nel gossip nel privato, però anche un po' si visto che abbiamo dato la notizia, la signorina che ha sposato il signor Adriano sapeva tutto questo, quindi o non lo fai uscire di casa oppure un po' accetti, non so.
Vabbè, ma anche lei dice a sua moglie vado al pub a vedere la partita così e arriva.
Ma secondo me, guarda, alla fine è la solita cosa. Sei uscito un'altra volta per vedere la partita con i tuoi amici, basta. Sono bastati 24 giorni, probabilmente è andata
secondo,
così.
Secondo me questa fidanzata 20 anni più giovane di un calciatore che si lascia dopo 27 giorni non è che fosse particolarmente innamorata.
Sì,
quindi non
dici.
Credo le abbia spezzato il cuore.
Va bene, comunque vabbè. E chissà che fine ha fatto in quei tre giorni lì?
Quello, cioè io preferirei non darmi una risposta, fossi lei, perché
il suo passato... Magari non so, è andato a visitare appunto le favelas, il luogo dove è nato.
Probabilmente
pieno di parenti. Fermati a cena da noi, Adriano, dai, anche colazione domani, anche pranzo.
Non lo so, lì che leggeva, no, non credo molto.
Vabbè, ci spiace, questo matrimonio è durato poco, 24 giorni, però è andata così. Va bene, allora adesso mandiamo un po' di musica, fra l'altro esce un disco nuovo a giorni dei Pinguini Tattici Nucleari, sono molto curioso di ascoltarlo, si intitolerà Fake News, lo scioglimento, un titolo ironico e polemico perché ha dichiarato il cantante, dice: per anni ho ricevuto miliardi di mail da giornalisti che mi dicevano ma è vero che il gruppo si scioglie, che avete litigato, eccetera. A un certo punto mi sono stufato di dire no, non è vero, e quindi abbiamo deciso di intitolare l'album così. Questo però è un classico del loro repertorio, si intitola Scrivile Scemo.
Scrivile Scemo, stanotte non dormi, tu chiamali sogni ma sono ricordi. Scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo e ritorni bambino. Scrivile scemo, ci vuole coraggio nel 94 ad essere bacio. Sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava il restyle sul TV. E pedano, uccidono, di cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano. Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. Poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivi le scemo, un finale migliore per quella puntata della televisione interrotta da torri che andarono in fiamme e bimbi che facevano domande. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava il restyle sul TV. E pedano, uccidono, che cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo cubano. Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. E metto Bon Iver se sono giù e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu. E scusa per l'ansia, mi mangia da dentro e per il cane che scappa con il cancello aperto. Vedi non sono bravo a fare restare chi mi vuole bene, però so aspettare e con te mi sa che lo farò. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta ora. Ci dono, sti cazzo di ti amo, ballano dentro la bocca un ritmo
Sonair. C'è tutto un mondo intorno.
E bentornati su Radio Valsoner. Io sono Dante.
Io sono Marco.
Io sono Filippo, poi c'è il professor Montersino.
Ciao, bella raga, come state? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Allora, ci spostiamo un po' dalle notizie strambe di cui abbiamo parlato prima e ci spostiamo su un argomento amato da qualsiasi italiano, cioè finalmente Sanremo. Sono usciti i big questa settimana di Sanremo, sono usciti tutti quelli che si esibiranno l'anno prossimo all'Ariston. E ci sono, credo, principalmente tre reazioni che si possono avere leggendo questi nomi, che sono: chi ninja è questo? Questi cantano ancora? Oppure ci riprovano di nuovo? Perché gli artisti...
Mi piace questa idea, potremmo anche proporla a Amadeus, di fare per la sezione ci riprovano di nuovo, ecco, questa sera è in gara. E a chi pensi invece nella prima categoria, Dante? Cioè quelli che sono... No, com'era? Sono ancora vivi, no? Come l'hai definito?
Quelli che suonano ancora.
Suonano,
cioè,
ancora?
L'articolo 31, io pensavo si fossero sciolti 20 anni fa.
È vero.
Anch'io, poi l'ho letto, ho detto come, non è possibile, invece a quanto pare è vero.
Quindi una reunion.
Ma come Paolo e Chiara.
Dopo i ricchi e poveri reunion abbiamo gli articolo 31. Va bene, vedremo con curiosità.
Non so se
altri.
Non so se ne avevamo bisogno comunque.
Beh, Anna Oxa.
Mamma mia ragazzi, Anna Oxa, quanti ricordi. A 18 anni esordì, mi pare, al Festival di Sanremo vestendosi tutta di nero, arrivando con una valigetta legata con la catenella al polso, e fece un brano, Un'emozione da poco, titolo molto punk, con un arrangiamento molto punk, e era il massimo della provocazione. Invece oggi ce la rivediamo alla veneranda età di non so quanti anni. Beh, comunque, artisti dal grande passato, vedremo.
Voi
conoscete qualcosa di questi nomi che mi avete fatto? Anna Oxa.
Ma io
articolo 31, sì.
Anna Oxa
no, bisogna studiare, va bene.
Sono carente in materia. No, ma
vinse
parlando...
anche un Sanremo, Anna Oxa, con Fausto Leali.
Ha
vinto un festival. Va bene, e questi sono della categoria suonano ancora. Però sì, il top l'ho sentito nel fuori onda quando qualcuno mi ha detto i Cugini di Campagna.
No, vero, queste cose che ho messo spinti troppo oltre, cioè basta.
Cioè a settembre erano in concerto a Chieri, Voglio solo dire questo, da Chieri a Sanremo è una, come dire, un grande ritorno.
Perché? Cioè nel senso, qualcuno, io non ho parole, perché quando l'ho letto, l'ultima volta che li ho letto un loro articolo sul giornale era quando contestavano i Maneskin e dicevano i Maneskin ci hanno copiati.
Sì,
e già
che
qua...
è...
paragone che
sì, è un po' impegnativo, ecco, dire così è certo un po' impegnativo. E Marco, ti vedo silenzioso. Ma come io... l'impressione che il Festival di Sanremo per te non abbia tutta questa attrattiva? Forse sei uno, sei quella fascia di pubblico che Amadeus vuole conquistare, mettendo magari qualche artista più vicino alla tua sensibilità, ad esempio Lazza.
Sì, esatto, no? Io sono un grande fan di Lazza, però nonostante ciò non la trovo una cosa veramente fantastica che lui sia a Sanremo.
Che lui si è venduto al sistema, questo mi vuoi dire?
Sì, in realtà sì.
Non è tanto il suo.
Pensa quando lo presenteranno, no? Amadeus guarderà verso il palco e dirà: vieni fuori, Lazza! Ah no, quello era Lazzaro, famoso dell'episodio evangelico. Vabbè, vieni fuori, Lazza! E lui arriverà. Ma che tipo di trap fa? Un trap post-industriale?
Allora, sì. Allora, inizialmente lui nasce proprio come rapper / trapper. Però nel suo ultimo disco ci ha deliziati con dei pezzi che strizzano un po' più l'occhio al pop. Quindi secondo me...
allora vedi che la svolta era già preparata prima. Sì, i discografici vogliono così.
Infatti
quindi...
questo è un passo ancora più avanti.
Oppure potrebbe portare un bellissimo suo pezzo col piano.
Esatto.
Vero, perché lui è anche un pianista. Suona Chopin.
E poi
suona molto bene il piano.
Adesso ha annunciato a pranzo, farà uscire il suo album in versione piano. E quindi
Unplugged per pianoforte.
Esatto. Sì, l'ha già fatto
questo. Beh, questo è interessante.
Molto bello. Però anche secondo me potrebbe portare una visione un po' della nostra musica, intendo della nostra generazione, diversa, tra virgolette, per far sentire anche un po' la nostra voce, perché non c'era nessuno secondo me che ci rappresentasse gli anni scorsi come
Blanco.
Sì, ok, però dico anche di questo tipo di musica, trap, rap.
Sì, cioè tu vorresti un cantante duro e puro del trap, non uno che si vende, diciamo così, al commerciale, ok. Però mi sa che per andare a Sanremo qualche piccola concessione devi farla.
Per andare a Sanremo tanto...
Anche Blanco, no? A Sanremo l'ha fatto un po'.
Fa il pezzo pop. Va a Sanremo fa il pezzo
pop. Io spero non sia troppo estremo, perché sennò mi fa un po' cambiare idea, perché comunque... mi piace proprio molto e spero faccia semmai un pezzo tipo come Morto Mai col piano, cioè o molto profondo col piano, oppure se è troppo pop non mi fa impazzire.
Io trovo interessantissimo questa cosa, che uno che fa dei dischi trap però si presenti facendo poi dei pezzi al pianoforte, così alla versione pianoforte, perché vuol dire che dietro allora c'è musica, no? Quando c'è la musica va sempre bene, secondo me, anche se magari non è quello che ascolto io, però se c'è la musica, se c'è un pianoforte, vuol dire che ci sono delle note, e già questo mi piace. E invece nella parte che Dante diceva a riprovaci ancora Sam, cioè dacci qualche nome.
Tananai, che dopo essere arrivato ultimo l'anno scorso,
Tananai t'avessi visto mai, mamma mia.
Poi c'è Madame, che ci riprova di nuovo, che però non era
anche fare un testo comprensibile
scorso.
Ce la farà quest'anno?
Non lo so.
Io in genere mi perdo l'80% del suo testo, devo leggerlo poi.
Sbiascichiamo un po', ecco.
Va sì. Bene.
Poi ci riprova Ultimo, ci riprovano i Coma Cose.
Ultimo
di nuovo.
No, Ultimo farà un brano secondo me molto arrabbiato, in cui dirà: io t'amavo alla follia, ma poi ci siamo lasciati, non dovevi farlo, perché c'è una roba... Io lo vedo sempre molto arrabbiato, Ultimo. Non so se...
Beh, a poi Dante, scusami. No, vai. Ti sei dimenticato di quello che ci riprova, diciamo, più importante di tutti.
Chi?
Marco Mengoni.
Marco Mengoni, beh, anche lui ha vinto un festival. Però
lui almeno l'ha vinto.
Lui almeno l'ha vinto.
Mengoni l'avevo visto a X Factor, è stato l'ultimo X Factor che ho seguito. Voce non si discute, veramente. Bravissimo, bravissimo.
Ci riprova anche Levante.
Levante, beh, per noi torinesi, esatto, noi siamo affezionati a Levante.
L'ho incontrata io, Levante.
L'hai incontrata?
Sì,
certo.
In studio,
certo. Magari eri col tuo insegnante di pianoforte e passando da quelle parti hai incontrato Levante, no?
No, proprio registrava proprio una canzone.
Registrava, bene,
studio,
bene.
Sì, sì.
Beh, no, un artista di tutto rispetto, secondo me, a me non dispiace. Ma più che parlare di gusti personali, la domandona è: ma è riuscito secondo voi Amadeus a avvicinare al Festival di Sanremo i giovani della vostra età? Prima non si poneva la questione, la risposta era no. C'è riuscito o no?
Ma sicuramente più degli anni scorsi. Sicuramente più degli anni scorsi. A me non piace come cosa, nel senso che a me non piace come festival in generale Sanremo. Però per avvicinare i giovani, certo, mettere persone, per esempio Lazza,
serve, vero?
Aiuta,
certo.
Ma poi voglio lanciare anche altro orgoglio torinese: Rosa Chemical. Chi è, che cosa fa?
Orgoglio
almeno, dai, viene da Rivoli.
Da Rivoli? Sì, oh, basta, no? Allora,
da Settimo, mi pare, quella zona lì.
Sì, comunque periferia, comunque sempre.
Vabbè,
Torino.
Underground torinese, periferia underground torinese.
Un sì, personaggio
perché
molto
mi guardate tutti come dire: lei non ha idea di che cosa l'aspetta, professore.
Perché lei non ha idea di che cosa l'aspetta,
perché
professore.
In confronto a Achille Lauro si vestiva bene.
Ah, per il look. Ma no, sì. Ma io il look ormai mi spiace un po' che non ci sia Achille Lauro, però sinceramente ve lo devo dire.
Io chiederei il giorno dopo che ha suonato Rosa Chemical, vorrei un commento live di Don Walter.
meglio di no.
Che nei suoi giudizi non è
meglio di no.
Non si risparmia.
Ma io credo ne vorrei uno di Don Mario invece. Facciamo la intervista dopo.
No, ma a me spiace invece Achille Lauro che non ci sia. Sapete perché? Perché io tutti gli anni, grazie al Festival di Sanremo, ripasso i sacramenti della Chiesa Cattolica. Che lui un anno fa sembra faccia il battesimo, l'anno dopo fa, non so io, il matrimonio. Io quest'anno mi aspettavo almeno minimo la cresima, oppure l'unzione degli infermi, ecco, qualcosa del genere.
Sì,
è molto utile, secondo me. Io lo farei vedere anche come video didattico nelle parrocchie a catechismo. Ripassiamo i sacramenti grazie ad Achille Lauro.
Achille Lauro
non sarebbe male.
Anche mia nonna è un po' triste che non c'è più Achille Lauro, perché lei ogni volta, ogni anno arrivava una certa che comunque doveva cambiare qualcosa nel suo guardaroba, e quindi era praticamente come guardare una pubblicità di calzamaglie, quindi...
Ah, ecco. Molto bene, vabbè, abbiamo riso e scherzato, però insomma tanti artisti pronti per sfidarsi, e Amadeus al quarto anno di conduzione di Sanremo, il ragazzo mi sa che si è messo in testa di emulare Pippo Baudo, che credo ne abbia condotti, non so, 7-8 di fila fino a quando si è consunto ed è sparito. Quindi vedremo, ci aspetterà una sede. Quando sarà questo festival? Me lo sapete dire le date, che mi preparo spiritualmente?
No, non lo so.
No, sappiamo. Vabbè, sarà a febbraio, dai, febbraio-marzo, sarà giù di lì. Va bene, noi ci prepariamo. Adesso abbiamo gli artisti. Io ho già il mio vincitore, Tananai, perché è arrivato ultimo l'anno scorso, perché ha venduto dischi, quindi vince. C'è il solito che viene da Amici.
No, però da X Factor c'è Leo Gassman.
C'è Leo Gassman da X Factor.
No, e nessuno da Amici, strano.
Però,
strano,
professore,
strano.
Anche Elodie.
Beh, ma comunque mi state parlando di artisti già affermati, Elodie.
Però anche lei ha venduto tanto. Quest'anno ha fatto veramente un gran successo, come gli scorsi. Secondo me può essere una di quelle che se caccia la hit giusta, purtroppo.
Sapete che facciamo allora, visto che il tempo sta per finire? Ora scriviamo a Don Walter, che possiede ancora il permesso per andare a Sanremo come testata giornalistica, e diciamo: Walter, portaci con te, portaci due o tre giorni. Il problema, portaci a Sanremo con Radio Valsoner, facciamo il nostro gabbiotto e intervistiamo, perché noi possiamo farlo se vogliamo, grazie a Don Walter che salutiamo. Il problema sarà convincere il preside a lasciarci andare una settimana a Sanremo, dicendogli che partecipiamo a un evento culturale molto importante per la nostra formazione. Mandiamo
l'hashtag.
Walter, portaci a Sanremo, va bene? Sanremo, ok, esatto, sarà di tendenza. Sì. È arrivato il momento di saluti, allora lascio che Filippo conduca i nostri saluti finali. È stato bello stare qui con voi oggi, no?
Sì, anche se nuova formazione, abbiamo padroneggiato, abbiamo fatto una bella conversazione. E credo ci vedremo per la prossima puntata, il prossimo lunedì, perché poi qua adesso c'è il ponte dell'Immacolata, quindi non ci sarà la trasmissione.
Esattamente.
È stata una bella ora. Un saluto da Filippo.
Un saluto da
Dante.
Un saluto da Marco.
E io vi lascio con una canzone che ci ricorda che finalmente abbiamo visto sulle nostre montagne, tanto massacrate, tanto pelate. Un po' di neve. Dopo anni siamo contenti, non solo perché si può tornare a sciare, per chi sa sciare, ma perché dai, un po' di neve sulle montagne è quello che ci vuole. Buon proseguimento e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Buon pomeriggio.
Pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo, a pensarci è così, chissà dov'è. L'ultima parola che riguardava te, ma sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già, e non sai più com'è, solo un'immagine che va, e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente. Solo nella mia mente, son vago nella mia mente. Chi di noi ne ha già un'idea? Vederti e non parlarti mi dà un brivido, un folle mania di chi non sa chi sia, un amore nuovo.
crescendo qui e già nella mia mente sei, sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già e non sai più. Nella